Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RVS.
E di nuovo ben trovati amiche e amici in ascolto in questo momento sulle frequenze del circuito RVS, un saluto che vi giunge dagli studi RVS di Firenze e un saluto anche a Claudio Coppini.
Ciao Claudio. Un saluto anche da parte mia.
Prendiamo in considerazione un articolo che abbiamo trovato sul quotidiano Corriere della Sera di oggi. Si fa riferimento all'educazione civica. Infatti sta per uscire il volume di Andrea Franzoso, Viva la Costituzione, le parole dei protagonisti, perché i nostri valori non rimangono solo sulla carta. Esce domani per De Agostini, 224 pagine, 12,90 euro, prefazione di cui Corriere anticipa un ampio estratto di Gian Antonio Stella. E si dice che qui nell'articolo Democrazia, diritto e diritti, valori, giustizia e fondamenti di una solida istruzione civica che torna a settembre tra le materie scolastiche. E vogliamo fare qualche considerazione su questo aspetto con Giovanni Barrasi, che abbiamo in nostra compagnia. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno a tutti.
È una voce molto conosciuta agli ascoltatori più assidui di Radio Voce della Speranza, è psichiatra ed è stato anche esponente politico per quel che riguarda la regione toscana. Il tema dell'educazione civica che torna nella scuola. Io ricordo quando ero ragazzo si faceva educazione civica, era la Cenerentola di tutte le materie, insomma, non si capiva bene che ci stesse a fare, e infatti fu tolta dal curriculum. Adesso invece rientra. Evidentemente c'è un problema, e io non so se tu sei d'accordo, ma è un problema che viene avvertito a più livelli nella nostra società. Manca una sorta di collante forse del nostro paese, per cui la Costituzione viene avvertita come qualcosa che eventualmente può essere tirata da una parte o dall'altra secondo le convenienze politiche. Ma qualcuno vorrebbe che invece fosse una sorta di religione civile, la cosa però in Italia fa fatica ad affermarsi. Ecco, che idea ti sei fatta intanto del bisogno che hanno sentito in tanti del ritorno dell'educazione civica nella scuola? È stata anche fatta una raccolta delle firme, se non sbaglio, vero Claudio?
Sì, ce la facemmo anche qui a Firenze raccogliendo molte firme, mi ricordo promotore fu un assessore Fratini e insomma fu un risultato, anche fra l'altro tra la nostra chiesa raccolse più di 400 firme.
Quindi vuol dire che in molti pensano che ci voglia una sorta di educazione civica, ma è questa la strada? Sentiamo un parere di Giovanni Barrasi.
Ma è un grande tema, è un grandissimo tema. E comunque intanto accogliamo con piacere il fatto che il governo abbia inserito di nuovo l'educazione civica nelle scuole, ma credo che il tema meriti un approfondimento maggiore della semplice enunciazione della materia scolastica. C'è una grande differenza, diciamo prima questa cosa, nell'approccio all'educazione civica. Ai nostri tempi era conoscenza delle istituzioni. Se andava bene imparavi qualcosa della Costituzione italiana, del funzionamento delle Camere, della differenza tra Camera e Senato, del ruolo dei comuni, dei municipi. E questo era una qualche educazione alle istituzioni politiche e di governo del territorio. Ma ora noi non possiamo riammetterla solo in questa accezione e dobbiamo collegarla, come dicevi te, mi piace molto questa espressione, religione laica, come il senso, educare al senso di appartenenza a una comunità. E allora, se citiamo questa breve frase, queste poche parole, già capiamo che il compito è difficilissimo, è impervio, comunque di assoluta importanza.
Anche perché noi abbiamo una tradizione di Guelfi e Ghibellini che va, insomma, risale al Medioevo, no?
Poi va capito anche come inserirla, perché poi ci vuole del tempo, vanno spese delle ore, non a danno di altre materie.
Ecco, questo sul piano proprio strettamente tecnico,
se no
scolastico.
Se no si rischia che sia soltanto appunto, buttata là.
Sì, una prima grande questione è quella che la politica non si occupa di questo. Si occupa per lo più, ho cercato di capire il mio enorme disagio nel guardare le trasmissioni politiche in televisione e giocano a scacchi, quindi si rubano le pedine, fanno le mosse, indeboliscono l'avversario in una dimensione tutta comunicativa e tutta virtuale. Quindi il tema dei problemi reali, come si risolvono, come si verifica se sono stati risolti, come ci si occupa della macchina burocratica, organizzativa che debba risolverli, non è oggetto della politica a cui noi siamo abituati. Quindi il primo grande ostacolo, e questo già ci indica che il cammino è impervio, è un certo uso della politica che è diventato ormai dilagante, appoggiato e diffuso anche dal modo di esprimersi dei giornalisti, lo abbiamo detto altre volte. Ma per tornare al tema della scuola e dell'insegnamento dell'educazione civica, c'è un primo grande scoglio, cioè che gli adolescenti nella fase del loro sviluppo si occupano necessariamente, biologicamente, biopsicologicamente del loro io, devono rinsaldare il loro io, e quindi una grande difficoltà contemporaneamente a occuparsi del singolo e delle vicissitudini che attraversa nell'adolescenza per capire chi è, per distaccarsi dai genitori, per affermare una sua personalità per quanto iniziale, e la necessità di occuparsi di una comunità. Nel tempo queste due entità si sono distinte, si sono contrapposte. Ci sono quelli che si occupano di comunità e ci sono quelli che orgogliosamente rivendicano i diritti dell'io. E quindi il primo punto è quello di cercare di correlare culturalmente questi due elementi, dicendo nell'insegnamento che conviene anche all'io non trincerarsi in uno spazio privato che può diventare anche angusto, può dare nei casi migliori qualche soddisfazione, ma è pur sempre angusto, perché prescinde dagli altri, dalla storia, dalla cultura, da tutto quanto di grande c'è fuori di noi e che può alimentarci. Quindi questo è un primo punto da considerare.
Il problema è quanto questo rapporto complicato, no, tra i problemi dell'adolescenza, i bisogni dell'adolescenza e la costruzione del cittadino possono essere risolti, diciamo, in maniera scolastica, tra virgolette.
Ci sono altri ostacoli sui quali io riflettevo e che vorrei riferire, no? Cioè è chiaro che la scuola ha un ruolo centrale, e il fatto che dopo l'epidemia, la pandemia di coronavirus, ce ne siamo accorti, forse è il frutto più positivo di questa stagione drammatica. Naturalmente anche su questo non mi ripeto, la politica si esercita negli attacchi al ministro, nel dire che non ce la faremo, invece altri dicono sì, ce la faremo, insomma si perde un sacco di tempo per non considerare che effettivamente la comunità nella sua interezza deve dare più attenzione, più cultura, più soldi, deve formare meglio gli insegnanti, perché la scuola è l'elemento fondamentale, che però attinge a tre situazioni che contraddicono la politica attuale, contraddicono le idee dominanti attuali. Uno è il tema dell'importanza delle nuove generazioni. Lo abbiamo già detto, lo ha ricordato anche Draghi. Questa società è organizzata per tutelare le persone più adulte, più anziane. Vedi il tema delle pensioni a 60 anni, vedi il tema delle garanzie date alle persone più adulte, più anziane, invece l'assoluta mancanza di garanzie con lo scandalo del precariato che riguarda i giovani. Quindi questo è un primo punto, che la società di fatto, malgrado le parole, speriamo cambi, non dà spazio, non può, non sa dare spazio alle nuove generazioni. Poi il secondo tema è quello del futuro. Le nuove generazioni richiamano il futuro, e invece la politica si limita a delle schermaglie che riguardano l'oggi, magari il domani e il dopodomani. Non c'è nessuna forza politica che affianchi a una teorizzazione, una progettualità politica che riguardi, che so, i prossimi 10 anni. Come dire, faremo questa cosa perché i suoi effetti si verranno fra 10 anni. È come se non potessero permetterselo. Quindi i giovani, la cui produttività sociale si riverbererà nella società, diciamo dopo qualche anno, è un progetto che non fa comodo a questa politica così miope. E poi il tema dell'ascensore sociale, cioè del miglioramento delle trasformazioni sociali. Non è detto che un figlio di contadino debba fare il contadino, un figlio di un operaio sia destinato a fare l'operaio. Nella mia generazione l'ascensore sociale funzionava, per cui magari i più bravi, i più intelligenti, i più abili avevano possibilità di esprimersi in una chiave di miglioramento. Ora c'è una arroganza delle oligarchie Non a caso abbiamo scoperto che i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Quindi c'è tutta un'organizzazione politico-economica che fa sì che chi ha avrà sempre di più e chi non ha avrà sempre di meno. Quindi bisogna scardinare questi aspetti. Quindi si vede che il tema delle nuove generazioni, il tema del futuro e il tema delle oligarchie e delle loro difese sono temi squisitamente politici e che impediscono, rendono più difficile una messa in campo di idee innovative. Scuola potrebbe essere autonoma rispetto a tutto questo.
Due domande, una da parte mia e una da parte di Claudio. Tematizzare la Costituzione, qualcosa che risale a più di 70 anni fa, non è in fondo sempre nell'ambito del tentativo di tutelare, di conservare il passato, tra virgolette, anziché guardare il futuro? Almeno potrebbe essere percepito così dai giovani?
Ma questo è un punto centrale che attiene alla psicopedagogia. Cioè, tutto quello che è scritto sulla carta, che dobbiamo ripetere a un'interrogazione, che dobbiamo memorizzare per pochi giorni, per poi liberarcene, non funziona. L'insegnamento più efficace è quello che attiene all'intelligenza emotiva. Questo è un concetto degli ultimi 20 anni. Solo attraverso delle emozioni e l'identificazione con chi le mette in pratica, i giovani riescono a assimilare dei concetti. Pensate al film L'attimo fuggente, che è dell'89. E cosa succede in quel film? Che attraverso l'esempio di un professore visionario e poetico, loro salgono sui banchi. Questo richiama i problemi dei banchi per la scuola italiana di questo periodo. E cosa significa salire sui banchi? Salire sui banchi significa io posso scegliere, io posso dire sì e posso dire no, e mi ergo sul banco, cambio contesto, non sono raso terra, sono una persona che può scegliere. Poi capita che in molti, che in tutti salgono, che quindi è un intero gruppo, una comunità dice sì e dice no. Quindi io mi immagino l'educazione civica, se la colleghiamo come abbiamo fatto all'inizio del nostro discorso con il rapporto con una comunità, debba avere rapporti con la comunità, cioè debba uscire fuori dalla scuola, essere scuola come atteggiamento pedagogico e fuori dalla scuola come atteggiamento e dimensione spaziale, cioè vedere la comunità.
Quindi
che comunità
sarebbe bello invitare qualcuno a scuola che parlasse di questi temi.
O viceversa. Comunque rompere le mura dell'insegnamento che consiste nell'imparare delle pagine più o meno bene e poi avere dei voti sulla capacità mnemonica e uscire. Poi conoscere la storia di una comunità, che è molto interessante. Poi analizzare le sue componenti. In una comunità ci possono essere i contadini o gli artigiani, o imprenditori, grandi, piccoli, oppure dei religiosi, delle chiese, oppure appunto delle situazioni sociali che danno l'idea di quella comunità, e vederne i valori e anche i disvalori. Quindi l'educazione civica io me l'immagino come una serie di conoscenze che portino i ragazzi nella comunità. E non ho citato l'arte, la cultura di quel territorio, in modo che loro sappiano che sono precisamente figli di quel territorio. Noi lo intuiamo, perché, come dire, se chiedi a un fiorentino di dov'è, lui orgogliosamente ti dirà che è di Firenze. Ma voglio dire, ci sono degli esempi storici formidabili. Voglio dire, San Paolo per essere giudicato a Roma disse civis romanus sum, cioè ho dei diritti, o voglio dire appartengo a questa comunità, per non andare ancora più indietro nell'agora greca, dove tutti i cittadini che ne avevano diritto si riunivano in una piazza e eleggevano i loro magistrati, stabilivano le linee politiche. Secondo me questo aspetto che ci viene dal passato è molto interessante, perché mentre in una dimensione statuale tutto questo può essere solo virtuale, culturale, in una dimensione di una comunità, un paese, un quartiere, una zona della città, si può realizzare. Secondo me sarebbe molto importante, molto fecondo per i ragazzi.
Allora, l'ultima domanda e poi dobbiamo lasciare Giovanni Barrasi.
Mi veniva in mente Daniel Goleman, no? Questi bellissimi libri sull'intelligenza emotiva, roba degli anni 80-90. E poi mi è venuta in mente un'intervista che ho visto ieri a un giovane novantenne che è Giuliano Montaldo, quindi è quello che ha fatto regista famoso, ha fatto Sacco e Vanzetti, un film capolavoro e tanti altri film. A questa ultima domanda, quando gli è stato chiesto che cosa direbbe, qual è il film che vorrebbe fare, e dice se, il film che vorrei fare, e lo farei molto volentieri, è quello di parlare con un ragazzo giovane, e parlando con questo ragazzo giovane liberare la sua intelligenza emotiva e far sì che in questa storia, quindi raccontava una trama, questo ragazzo poi parla con altri giovani e con altri giovani e con altri giovani, e quindi nasce il cambiamento, nasce quello che dicevi te. È bello pensare che un novantenne, con gli occhi però che brillano di azzurro come il mare, e dice questa cosa. Quindi anche i giovani che devono prendere in mano un po' la situazione, cioè ci vuole qualche giovane che lanci questa sana rivolta, no?
E credo che ci sono degli esempi in questo senso, ne abbiamo avuto anche di recente, dei movimenti quasi politici che nascono proprio dalle classi o dalle aule universitarie. Giovanni Varrasi, un brevissimo commento finale di un minuto e poi dobbiamo salutarti.
Due o tre aspetti, e purtroppo questi movimenti che erano così fecondi, quando poi, e questo è molto interessante, sono passati nell'agone proprio strettamente linguisticamente politico, hanno perso un po' di mordente. Io credo che non vada considerato un elemento di minor valore occuparsi della propria comunità, e poi lì si troverà la politica, ma è la politica legata alla necessità di fare o non fare un asilo nido, di fare o non fare una nuova strada o delle piste ciclabili. E poi concluderei col ruolo dei docenti. Ce ne siamo occupati troppo poco. Io credo che bisogna occuparsi di più della loro qualità, della loro selezione, della loro formazione, perché devono essere persone che abbiano in mente che la scuola è anche fuori dalla scuola. Come abbiamo detto che dobbiamo assumere dirigenti della burocrazia che sappiano di informatica, così dobbiamo assumere docenti che non solo siano esperti della loro materia, ma sappiano coniugarla col presente e col territorio a cui appartengono.
Tra l'altro, già interessante, hai citato l'attimo fuggente, quindi un esempio anche di preparazione e di passione. Stamattina abbiamo avuto nella rassegna stampa un docente e mi è piaciuto perché ha detto proprio questo: io fo questo mestiere perché ho la passione, perché mi piace, e mi piace essere in rapporto diretto con gli alunni. Sono stato malissimo questi mesi, quanto mi è mancata la scuola. Forse, ecco, alla fine poi si torna lì, no? Ci vogliono questi cromosomi.
Ci vuole la passione per il proprio lavoro, ecco. Quello del docente è un lavoro molto importante, perché è un lavoro di relazione umana, oltre che di trasmissione di dati culturali.
Io credo che il cinismo sia subentrato in una quota non minoritaria dei docenti, stipendi bassi, considerazione sociale minima, e quindi la comunità deve rianimarli, deve invitarli, deve farle parlare, deve dare importanza. Noi abbiamo detto dei docenti che devono portare fuori i loro ragazzi, ma anche la comunità deve mettere al centro, deve considerare un gioiello il lavoro che si fa nelle scuole, valorizzare gli insegnanti e dargli l'idea che svolgono un ruolo importantissimo nella comunità.
Bene, allora grazie davvero a Giovanni Varrasi, psichiatra e anche ex esponente politico, che comunque segue sempre con grande interesse l'evoluzione del panorama politico nel nostro paese. E a risentirci.
Buongiorno.
Grazie mille.
Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RWS.